Buon sabato a voi tutti, benvenuti anche voi che siete collegati, ben arrivati. Quante volte avete sentito predicare frasi buoniste come tutte le religioni portano a Dio? E non importa cosa tu credi, perché l'importante è essere sinceri, volerci bene, e perché l'importante è essere rispettosi gli uni verso gli altri. Perché la dottrina o le dottrine che tutte le chiese hanno non fanno altro che dividere più che unire. Quante volte avete sentito questa espressione? La volta scorsa abbiamo parlato, nello sabato scorso, l'importanza della santa adunanza. Oggi desidero condividere con voi l'importanza della sana dottrina. Non è un argomento nuovo per molti di voi, però poiché ovviamente viene continuamente discussa e ridiscussa, non fa male riparlarne, magari da qualche angolatura diversa. Voi sapete che proprio per questo, per non incorrere a determinati pericoli di perdere quella che è la dottrina, e io non ho mai capito perché. O perlomeno posso anche sospettare la ragione per cui la parola dottrina in molti ambienti religiosi ha assunto una connotazione così negativa, quando ovviamente il significato della parola dottrina significa semplicemente insegnamento. E tutti noi veniamo o siamo o ci comportiamo in base a ciò che noi abbiamo ricevuto come insegnamento, a cominciare da casa nostra, dalle nostre rispettive famiglie, poi a scuola, dalla società. È quello che differenzia in fondo anche interi popoli. Se un popolo, il popolo italiano, è diverso da quello tedesco, ci deve essere una ragione, non è soltanto la pelle, ci deve essere una ragione. Se il popolo americano o quello occidentale è molto diverso da quello orientale, cos'è la causa? Che cos'è che crea questa differenza? La dottrina. La dottrina non necessariamente è una dottrina religiosa. C'è la Chiesa Cattolica, per esempio, che la dottrina religiosa o cristiana o biblica l'ha trasformata in dottrina sociale. Cioè, la dottrina biblica o dell'Evangelo ha ben poco a che fare con la dottrina sociale dei nostri tempi, dove tutti sono pronti e si aizzano l'uno contro l'altro, magari per avere qualche euro in più in tasca, ma che della dottrina non gli frega più di tanto. Ed è per questa ragione che non molto tempo fa abbiamo iniziato a condurre i servizi tutti i sabati, non un sabato sì o un sabato no. Io alcuni anni fa ho avvertito questa necessità proprio non solo ovviamente soprattutto di ricevere la benedizione di Dio, perché è stata una scelta difficile perché è molto impegnativa in termini di tempo, ma anche per educare di più tutti i nostri membri all'importanza della parola di Dio, quindi dell'insegnamento della dottrina. E abbiamo iniziato anche un corso di studio biblico via email che a volte non sono nemmeno in grado di renderlo veramente continuo settimanalmente, però c'è, difatti ci sono circa un centinaio di iscritti che quando ovviamente io ritardo mi scrivono e mi dicono: ma che si è fermato, come mai? Ci piace, portiamolo avanti. E difatti quanto prima continueremo. E naturalmente non mancano anche persone di questi iscritti, che rimangono piuttosto meravigliati del fatto che pensavano di sapere tutto la Bibbia, per poi scoprire che in effetti non era così, non sapevano tutto nella Bibbia. E naturalmente non tutti si sono iscritti. O non tutti di quelli che si sono iscritti poi hanno continuato perché lo hanno ritenuto estremamente semplice, troppo semplice, volevano la carne spirituale. In realtà pensavano di sapere già tutto. dal mio punto di vista, questa loro scelta è una scelta autolesiva spiritualmente, perché quando non si ha una guida di veri ministri di Cristo, si finisce sempre con l'essere sedotti da che cosa? Dagli insegnamenti di persone che si autoeleggono a ministri di Cristo senza in realtà esserlo e soprattutto senza essere adeguatamente preparati. Ma la mia domanda è questa: come si fa a distinguere i veri ministri di Cristo da quelli che magari predicano nel nome di Cristo ma non lo sono? Dalla dottrina. La dottrina che insegnano, oltre ovviamente i loro comportamenti. Quello è un altro discorso, dai loro frutti li conoscerete. Dalla dottrina si distinguono i veri ministri di Cristo da quelli che non lo sono. È importante fare questa distinzione, molto importante. Quando dico molto importante, io ho messo nei miei appunti ha un'importanza vitale, vitale spiritualmente, perché se noi veniamo istruiti da falsità o da un miscuglio di verità e di falsità, è chiaro che noi non possiamo essere approvati da Dio. Ecco perché ha un'importanza vitale. Perché il risultato è se sei davvero approvato da Dio oppure no, il che implica la salvezza. Se uno non è approvato da Dio, non è salvato. E quante volte avete sentito predicare queste frasi buoniste che ho detto all'inizio? Cioè, tutte le religioni portano a Dio. Oggi è imperativo questo, diciamo, detto, lo promulgono in tutte le trasmissioni televisive, specialmente quelle religiose, alla luce del processo ecumenico già in atto negli ultimi 70 anni, ma che sempre di più sta diventando rampante, specialmente negli ambienti cattolici, negli ambienti ortodossi, evangelici e protestanti. Oppure avrete forse sentito dire frasi come: tutti i gruppi che si fanno chiamare chiese di Dio sono uguali. In internet e cercate chiesa di Dio, vi spunteranno non so quante, forse più di 100 chiese di Dio che si fanno chiamare così, ma completamente diverse l'una dall'altra e anche da noi. Ma tutte queste affermazioni, che tutte le religioni sono uguali, che basta volerci bene, basta rispettarsi a vicenda, che tutti i gruppi della chiesa sono verità, sono la verità. Noi dobbiamo vedere, l'unico modo per poter vedere se sono verità è confrontarli con la dottrina biblica, non la dottrina in genere, la dottrina biblica, perché ci sono tante dottrine da tante fonti, se teniamo in mente che per dottrina intendiamo dire insegnamento. Difatti, come possiamo essere sicuri? Mettendole appunto a confronto con la dottrina biblica, la quale, cos'è la dottrina biblica? La dobbiamo vedere come un filtro che separa la verità di Dio dalle menzogne degli uomini. E normalmente le menzogne degli uomini non sono pure menzogne, sono mescolate a determinate verità, sarebbe troppo facile identificarle altrimenti. Quindi fa differenza quale insegnamento crediamo, sia la verità oppure no. Noi tutti siamo nati nel mondo cattolico e siamo cresciuti credendo, prendendo per scontata che quella dottrina, quella cattolica, era la verità. Finché Dio non ha aperto la nostra mente, ci ha spinto a leggere con i nostri occhi, a meditare con i nostri occhi, a chiedere a Lui in ginocchio, in preghiera, se quello che abbiamo capito, che è così diverso da quello, da quelle cose che avevamo imparato sin dalla nostra fanciullezza, se era possibile che c'erano tutte queste differenze. Ebbene, le abbiamo confrontate e non è stata una cosa, un motivo di gioia, è stato un motivo di dolore. È come quando tu scopri una persona che l'ami così tanto e la scopri poi piena di difetti. C'è ben poco da gioire, c'è ben poco anche da accusare, perché quella persona che tu scopri essere piena di difetti non sa di esserlo, anzi è convinta di essere una persona brava. E quindi ecco, se noi parliamo di queste differenze, non ne parliamo per dire che noi siamo migliori di tutti gli altri, ma è per dire che ognuno di noi, secondo coscienza, deve sapere analizzare, confrontare le dottrine che abbiamo ricevuto dagli uomini con la dottrina biblica, che ovviamente la dottrina biblica è una parola che ti viene detta direttamente da Dio, se tu credi che la Bibbia è stata ispirata da Dio, che è differente dall'ispirazione divina. Quante persone hanno letto la parola di Dio scritto nella Bibbia, che però non sono stati ispirati dal Dio che l'ha fatta scrivere? Perché una cosa è essere indottrinati e un'altra cosa è essere ispirati da quella stessa dottrina. Perché io posso leggere quello che è scritto, ma per capirlo devo avere l'ispirazione divina, la stessa ispirazione che Dio utilizzò nell'ispirare coloro che l'hanno scritta. È molto importante questo, distinguere. Una volta ci ho fatto un intero sermone su questo, se vi ricordate, la distinzione tra ricevere la dottrina, e ovviamente da bambini non si può sperare, ci sono casi rarissimi in cui sì, da bambini si è ispirati direttamente da Dio, come il piccolo Samuele, o come il piccolo Davide, o perfino Gesù che sin dalla nascita era ripieno di grazia e di conoscenza. Ma nella maggior parte dei casi, noi esseri umani, quando siamo bambini, abbiamo bisogno di essere indottrinati, insegnati, istruiti. E poi con il tempo abbiamo bisogno che Dio apra la mente affinché quella dottrina, quell'insegnamento viene capita. Cioè si apre una finestra e si comprende il significato profondo. Quindi fa differenza quale insegnamento crediamo sia la verità oppure no. E dobbiamo essere di quei tipi come i Bereani, che dobbiamo essere sempre pronti, con la mente aperta, a ricevere una novità. Non dobbiamo essere come quei religiosi che si mettono il paraocchi e non vogliono sentire altro che quello della loro combriccola. No, dobbiamo sempre, analizzare e mettere sotto prova tutti, ma nello stesso tempo confrontarla come con la Sacra Scrittura, la Bibbia. Ora, per il movimento ecumenico, la dottrina biblica è qualcosa di molto secondario è diventata, perché oggi la cosa che più conta per loro è unire tutte le chiese in una sola grande chiesa. Ma l'unità è davvero più importante della verità? Ovviamente no. In questo processo ecumenico, che è gestito da cattolici, ortodossi, evangelici, eccetera, ancora loro promulgano il credo che la Chiesa Cattolica Universale è l'unica Chiesa, l'unica sola Chiesa vera. E questo è uno spirito settario che loro hanno, perché sono chiusi nella mentalità, perché non vogliono ascoltare altri, e che altri possono anche, che Dio può parlare anche attraverso altri. Perché hanno una concezione sbagliata della parola Chiesa. Per loro la parola Chiesa è l'organizzazione, l'istituzione, mentre agli occhi di Cristo, quando la edificò e disse io edificherò la mia Chiesa, lui intendeva dire io chiamerò, io educherò, io vivrò nella vita di tutti coloro che il Padre chiamerà. Questa è la Chiesa, è l'assemblea, è l'insieme di popoli, di gente, che è sparsa in ogni parte del mondo, perché Dio non lavora soltanto in una istituzione o in un'organizzazione. Ora, l'unità ha senz'altro un grande valore. Tutti noi dobbiamo cercare l'unità spirituale. Ed è certamente approvata da Dio, ma è approvata da Dio quando è costruita sulla sua verità, non quando è costruita sulle tradizioni degli uomini per motivi politici o di potere. Quindi la verità si trova soltanto, non è mai sufficiente ribadirlo, nella sana dottrina biblica. E oggi verificheremo l'estrema importanza di questa dottrina biblica, ed è nostro dovere farlo se vogliamo essere veri cristiani, come l'Apostolo Paolo e dice in 1 Timoteo capitolo 4 versetto 13. In 1 Timoteo capitolo 4 versetto 13 l'Apostolo Paolo dice in queste sue epistole, non solo a quella di Timoteo ma a quella di Tito che vedremo più avanti, notate le istruzioni perentorie perentorie, non suggerimenti o consigli, ma istruzioni perentorie da parte dell'Apostolo Paolo al suo collega giovanissimo pastore Timoteo nel capitolo 4, nel versetto 13. Lui dà un'istruzione perentoria, un ordine, dicendo applicati alla lettura, cioè non prendere tutto per scontato, ovviamente quale lettura? Tutta, la Bibbia, le scritture che erano allora disponibili, che ancora il Nuovo Testamento non era assemblato, quindi dice applicati alla lettura, ma non solo alla lettura della sacra scrittura, la Bibbia, ma anche leggila qualsiasi, cioè erudisciti, vedi gli altri cosa pensano. E poi dice applicati all'esortazione e applicati all'insegnamento. Questo è quello che ognuno di voi, anche non solo noi ministri, ma anche i membri, perché essere questa distinzione cesserà, perché Dio sta chiamando l'intera Chiesa per essere un sacerdozio di Gesù Cristo. Quindi parla di tre cose, di lettura, di esortazione e di insegnamento. Naturalmente della verità biblica, cioè applicati alla dottrina, principalmente. Dice finché io venga. Finché io venga e ti possa istruire di persona, applicati alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Notate bene che la parola esortazione significa che quando noi parliamo ci dobbiamo mettere anima e corpo, non è un telegiornale. Quindi nel versetto 14 dice non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. E dice anche, dopo che dice applicati, dice adoperati, cioè la prima è la teoria, poi dal versetto 15 dice fallo nella pratica, adoperati per queste cose e dedicati ad essa, non parzialmente ma interamente, affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Quindi per noi è molto importante progredire spiritualmente in tutte queste cose. E dice abbi cura di te stesso. E questo significa avere 8 ore di sonno, significa non avere una vita strambalata, significa curare il proprio corpo, perché è il tempio di Dio. E quindi dice, abbi cura di te stesso e dell'insegnamento della dottrina, e ovviamente non lo fare come un percorso, ma farlo come un viaggio che dura tutta la vita. Dice persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Noi sappiamo naturalmente che la salvezza viene da Dio, però qui lui sicuramente vuole dire contribuirai alla tua salvezza e a quella degli altri. Quindi l'Apostolo Paolo non dà qui un consiglio, ma dà un'istruzione perentoria a non trascurare il dono della verità, della sana dottrina. E perché è così perentorio? Perché la dottrina era messa già in discussione dalle autorità e dai dotti giudei. Loro a quel tempo dovevano affrontare ostacoli, difficoltà molto più grossi dei nostri oggi. Magari 100 anni fa o 80, 90 anni fa ci sono stati che durante i regimi dittatoriali hanno anche loro attraversato cose molto difficili, i nostri fratelli, non quelli in America, che l'America non ha mai avuto una guerra in casa propria, ma tanti nostri fratelli all'estero, in altri paesi, hanno dovuto affrontare queste ostilità da parte delle autorità e da parte anche non solo delle autorità che spesso non sono nemmeno dotti, ma anche di intellettuali, che oggi c'è un intellettualismo che ovviamente è propinato a basso costo attraverso la televisione, che entra a casa nostra, ma è un intellettualismo pseudo, cioè che gli manca una base fondamentale, che ha un buco spirituale e che quindi non merita molto credito. Difatti, ovviamente, gli apostoli e i primi cristiani furono ammoniti più volte a non insegnare a non smettere di insegnare, e ovviamente anche furono ammoniti a non diffondere da parte di queste autorità, a non diffondere la verità. Infatti furono, Pietro più volte fu fustigato e ammonito a dire non parlare più di queste cose, non le diffondere, se no te la passerà. Alla fine fu anche, morì martire, e non fu l'unico. Molti cristiani furono anche martirizzati. Furono portati davanti ai tribunali, fustigati, preferirono morire pur di non rinnegare la sana dottrina biblica. Preferirono morire. E noi abbiamo bisogno di crescere in questo, perché verranno tempi difficili. Verranno questi tempi difficili. Se non verranno dall'esterno, verranno dall'interno, perché ci sono sempre delle prove nella vita. Quindi non c'è da minimizzare sul valore inestimabile della dottrina biblica. Che cos'è esattamente la dottrina biblica o l'insegnamento biblico? Sembra una domanda banale, che già, come se già la sappiamo, e sicuramente la sappiamo, ma se uno ce la chiede così a bruciapelo, che cos'è la dottrina biblica? Cioè, in una parola o un paio di parole, come rispondereste voi? Beh, la dottrina biblica è tutta la scrittura, Nuovo e Antico Testamento. Perché è necessario sottolinearlo? Perché milioni di cattolici non hanno l'Antico Testamento, non conoscono quello che i santi profeti dicevano. Difatti, in una delle domande che noi facciamo nel corso biblico, la Chiesa del Nuovo Testamento è fondata su che cosa? E tutti rispondono, sugli Apostoli e su Gesù Cristo. Sbagliato, noi diciamo. Perché la Chiesa del Nuovo Testamento è fondata sui santi profeti innanzitutto, poi su Cristo, che è la pietra angolare della nuova Ecclesia, e poi gli apostoli che sono venuti dopo. Quindi noi vediamo che tutta la scrittura, Antico e Nuovo Testamento, è la sana dottrina, e comprende tutta la parola di Dio, la santa via di Dio, cioè che descrive il modo in cui ciascuno di noi dobbiamo vivere per essere approvati da Dio. Quindi ecco perché è importante metterci in discussione. Solo i vigliacchi non si mettono in discussione, e il mondo è pieno di vigliacchi e di codardi. La Bibbia difatti dice che i codardi e i vigliacchi non entreranno nel regno di Dio, perché tanti dicono non voglio sapere la verità, non la voglio sapere. Stanno molto bene dentro la loro tradizione, dove sono nati e cresciuti. E ciò spiega, andiamo in Secondo Timoteo capitolo 3, nel versetto 16, ciò spiega il perché alcuni giurano mettendo la mano sulla Bibbia, perché essa contiene la parola di Dio, tutta la verità di Dio, come per dire io davanti a un tribunale mi impegno a dire tutta la verità come questa Bibbia. La Bibbia la dice, è come per dire chiamo in causa Dio, che se non la sto dicendo sono degno del suo giudizio e della sua condanna. Quindi in Secondo Timoteo, nel capitolo 3, versetto 16, leggiamo una scrittura che tutti noi sappiamo, quante volte abbiamo letto, che ogni scrittura è ispirata da Dio. Che cosa significa? Significa che ogni scrittura è stata parlata e infusa direttamente dalla bocca di Dio. Ispirare è sinonimo di inspirare, cioè spiritualmente Dio parla e quella cosa arriva nelle parole, arriva nella mente, certamente non attraverso le orecchie, perché noi viviamo in un mondo dove le parole e il suono passa attraverso pressione, depressione, onde sonore di aria, e arrivano nelle nostre orecchie, dove ci sono i timpani, che come un microfono a condensatore oscilla. E quindi tutti questi movimenti si trasducono in elettricità e arrivano nel nostro cervello. Però Dio, quando parla e ispira la scrittura, o quando ispira la mente di una persona, è Lui, perché la parola ispirare significa fiato che esce dalla bocca di Dio, ovviamente è un fiato spirituale, che arriva nella mente dell'uomo. E ovviamente questo spiega perché molte persone, pur leggendo la Bibbia, pur avendola addirittura tradotta in tante lingue, non avendo questa ispirazione, questo fiato spirituale che da parte di Dio, questo parlare di Dio, perché Dio parla, è Lui che decide se farsi sentire o meno, non è che Lui è solo o è una nuvola, è una persona, capace di trasferirsi dove vuole, di trasformarsi come vuole. Quindi non entriamo in questo, nel tema della natura di Dio, perché altrimenti questo sermone non basterebbe. Ma la parola ispirata di Dio significa che è parlata e infusa direttamente dalla bocca di Dio e fatta entrare nella mente di coloro che hanno scritta o nella mente di chi la legge quando Dio li chiama. E il significato etimologico di ispirare deriva da inspirare, soffiare dentro. La scrittura biblica quindi a cosa serve? Continuando nel versetto 16 dice è stata ispirata da Dio certamente per un motivo, cioè è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Ovviamente l'uomo di Dio, l'uomo che è di Satana, Gesù chiamò coloro che lo volevano uccidere figli di Satana, che è bugiardo, padre della menzogna. Quindi in questo mondo ci sono figli di Satana e figli di Dio. La dottrina serve proprio a questo, a distinguerci. Io l'altra volta ho detto a mia figlia, quando noi diciamo che siamo la Chiesa di Dio, i membri della Chiesa di Dio, della vera Chiesa, sono persone speciali. Tu cosa intendi dire? Perché io mi preoccupo di quello che la gente può pensare e che noi non arriviamo a portare la gente a pensare che noi siamo dei fanatici o che ci sentiamo meglio, migliori degli altri. E mia figlia mi dice, beh, io credo che siamo speciali perché sappiamo delle cose che gli altri non sanno. Io ho detto, questo è vero. È una parte però della verità. L'altra parte della verità è che noi siamo speciali perché a differenza di tanti, e grazie a Dio non siamo gli unici, ma a differenza della maggioranza delle persone, noi sappiamo di essere nella melma, noi sappiamo di essere fragili, inutili, sappiamo che di nostro non potremmo fare nulla e sappiamo che solo con Dio possiamo veramente uscire dalla nostra situazione disperata che altrimenti saremmo perduti. Questa è la nostra specialità. E lei mi disse, non l'avevo mai visto da questo lato, ti ringrazio papà. La dottrina serve proprio a questo. La dottrina, l'insegnamento serve giorno dopo giorno, sabato dopo sabato ad affinarci e ad avere sempre di più il carattere di Gesù Cristo, che è l'amore per tutti. L'amore anche per i più grandi dei peccatori ai quali Dio offre la sua mano per farli uscire dal loro peccato e offrire loro la salvezza. Quindi basti pensare ai 12 apostoli che prima erano discepoli e ricevettero insegnamento, dottrina biblica direttamente da Gesù. Loro non avrebbero mai potuto sopportare la crocifissione di Gesù se Cristo non avesse dato loro la sua dottrina, i suoi insegnamenti. E difatti da molti cosiddetti cristiani oggi scelgono di ignorarla questa dottrina biblica e perfino le chiese parlano di dottrina sociale anziché di dottrina biblica, praticamente mettendosi al posto dei politici. E spero che almeno noi non minimizziamo mai la grande importanza che questa dottrina biblica ha nella nostra vita cristiana, perché è la verità rivelata da Dio. Non è una dottrina di uomini, è la verità rivelata da Dio. Quindi più specificamente vediamo un paio di cose. Andiamo in Ebrei 6. In Ebrei 6, dal primissimo versetto, Vediamo un paio di cose. Per prima cosa, in qualità di insegnamento, la dottrina può essere elementare, cioè basilare, oppure può essere complessa, più complessa, superiore. Quindi c'è una dottrina biblica elementare e c'è una dottrina biblica superiore, tutta contenuta nella Bibbia. In Ebrei 6, leggiamolo insieme dal versetto 1, perciò, dice l'Apostolo Paolo, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo all'insegnamento superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento o la base del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Notate bene come queste cose che sono state per noi fondamentali di imparare prima di essere battezzati e che erano le fondamenta, come quando uno va a scuola, va alla scuola elementare e impara che 2 più 2 fa 4, ma non è che dopo, quando diventiamo scienziati, il 2 più 2 non fa più 4 o rivoluzioniamo tutto e diciamo che 2 più 2 fa 5, i calcoli, anche se siamo scienziati, non risulterebbero più. Quindi avete visto, la dottrina superiore si regge sulla dottrina elementare, senza la quale non potrebbe esserci nessuna dottrina superiore. Entrambe sono essenziali. Ma la domanda sorge, ma qual è in effetti la dottrina superiore? Perché qui è stata descritta la dottrina elementare. Qual è la dottrina superiore? Se qualcuno vi dice, voi siete ancora legati a queste cose, al pentimento, alla legge, alla fede in Dio, ma qual è la dottrina superiore? Voi cosa rispondereste? La dottrina superiore è quella che insegna che il battesimo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. E quanti invece, una volta battezzati, è come si sono portati il trofeo a casa? Ah, ecco, io ho fatto il mio percorso, non devo fare più niente, sono salvato. Non è vero, non è vero! La dottrina superiore è quella che ci insegna di lasciare che lo Spirito di Dio operi nella nostra vita. E tante volte noi combattiamo contro lo Spirito di Dio. Noi gli resistiamo. Avete mai avuto una tentazione? Dio, lo so che è sbagliato, ma quella donna è troppo avvenente, troppo sensuale. Quante volte succede? Per la nostra santificazione, succede più agli uomini che alle donne, per la nostra santificazione la dottrina superiore serve, ci insegna alla nostra santificazione e alla nostra conversione, cambiamento, conversione significa, affinché il frutto dello Spirito si palesi, affinché il frutto dello Spirito, lo Spirito di Cristo in noi, germogli e si palesi a tutti, che dobbiamo diventare una luce per tutti. E la luce per tutti noi possiamo diventare anche quando da coloro che sono nostri nemici ci distruggono. Cristo ha vinto sulla croce proprio perché sulla croce ha fatto veramente ravvedere tanti nel corso dei secoli. Sulla croce ha vinto anche ovviamente contro il Satana, che non è riuscito a corromperlo. Senza tutta la dottrina biblica, dico tutta, non solo perché oggi molto di più, sempre di più, specialmente il momento ecumenico, sta facendo una selezione di ciò che è nella Bibbia, di ciò che è ispirato, di ciò che non è ispirato. Senza tutta la dottrina biblica non c'è verità e non si cammina con Dio. Eppure moltissimi non hanno nemmeno conosciuto la dottrina elementare e si reputano cristiani. Chi sono questi? Quelli che sono portati in chiesa, battezzati da pochi giorni, ovviamente questi non conosceranno mai nemmeno la dottrina elementare. Come si può sperare, poverini, che possano costruire su una dottrina superiore? Perché non è stato chiesto a loro il ravvedimento dalle opere morte al momento del battesimo. Cosa vuoi chiedere a un neonato che crescerà convinto di essere già cristiano, senza però aver fatto i passi necessari per esserlo realmente? Dici, sì, ma mi sono cresimato. Un ragazzo di 9, 10, 12 anni che maturità può avere per capire. E agli adulti viene insegnata la dottrina biblica anche quando uno si battezza da adulto. Quanti adulti sanno che il peccato è la violazione della legge di Dio? Quando molti pensano che si battezzano da grande e frequentano una o quella congregazione, convinti che in realtà quello che basta è frequentare la congregazione e volersi bene, avere dei fratelli nuovi. Quanti sanno questo? Quanti sanno che di questa violazione loro devono ravvedersi e se vogliono essere salvati? Non lo sanno, perché gli ecumenici non glielo insegnano. E pensiamo che l'ecumenismo non è nato 70 anni fa, ma l'ecumenismo è nato con il Concilio di Nicea, dove hanno istituito un credo che è un miscuglio di verità e di menzogne. E qualche volta lo analizzeremo insieme, il credo della Chiesa Cattolica Universale, che è condiviso in parte anche dalla Chiesa Evangelica e dalla Chiesa Ortodossa, quelli che fanno parte del processo ecumenico. Dicono: la dottrina divide, non unisce, quindi facciamo una dottrina interreligiosa e perfino una Bibbia interreligiosa. Io vi esorto a guardarvi dalle Bibbie interreligiose. Tenetevi molto stretta la vostra Bibbia, perché nel giro di 10 anni le Bibbie interreligiose saranno piuttosto diverse da quelle che avete adesso. Vi porto per esempio degli esempi. Nel Vangelo secondo Giovanni, 3:13, è rivelata da Dio una dottrina, una verità biblica sistematicamente ignorata da quasi tutte le chiese. Dice che, questo versetto, nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figliuolo dell'uomo che è nel cielo, cioè Gesù Cristo. Cosa dicono tutte le chiese, a cominciare dalla grande chiesa il cui capo veste sistematicamente di bianco? Cosa dicono? Dicono l'opposto. Dicono che tutti i morti vanno in cielo. Ora, se nessuno è mai salito in cielo, come dice la sana dottrina biblica, come mai vi dicono che i morti vanno in cielo? Ecco la differenza fra la sana dottrina e quella che è invece velenosa, che avvelena. La Bibbia afferma che i morti dormono nella polvere della terra, in attesa della risurrezione, il che è un evento futuro. Ora mi rendo conto che la cosa possa stupire chi ci ascolta per la prima volta. Ma si stupivano dell'insegnamento anche di Gesù Cristo quelli che si consideravano popolo eletto, anche quelli che si consideravano popolo eletto, come oggi molti cristiani credono di essere veramente cristiani, e si stupiscono quando noi diciamo, facendo riferimento alla risurrezione futura, continuando sempre, Gesù rispose loro, quando ovviamente loro fra di loro litigavano, perché c'era chi credeva alla risurrezione, fra Sadducei e Farisei, dice Gesù, li rimprovera dicendo: voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Dice: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi, considerando che Abramo deve essere risuscitato per poter vivere. E la folla, udite queste cose, stupiva del suo insegnamento. Quello che vi ho appena letto è Matteo 22, versetto dal 29 al 33. Quindi anche oggi molti stupiscono dalla verità biblica, perché per loro è una grande novità. Non conoscono le scritture bibliche. Non sanno che Dio ha rivelato che fino ad ora Cristo è l'unico a essere risuscitato e che tutti i suoi santi saranno risuscitati soltanto al suo ritorno. Come leggiamo, come dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15:23, lui dice, fu ispirato a scrivere, questa è una grande verità che Dio ci rivela attraverso Paolo, 1 Corinzi 15:23, dice: ciascuno però nel proprio ordine, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Quindi Abramo, che è sicuramente di Cristo, alla venuta di Cristo sarà risvegliato dalla morte. Questa è la verità, ma la maggior parte della gente, perfino di altri prelati, si preoccupa più di quanto denaro deve arrivare nella tasca che della dottrina di Cristo. In Matteo 16, andiamo in Matteo 16, nel versetto 6, Gesù disse loro: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Perché oggi noi ci dobbiamo guardare bene dalle altre religioni, così come Gesù diceva addirittura di quelli che si consideravano popolo di Dio, popolo eletto. I discepoli capirono soltanto dopo che Gesù li aveva messi in guardia dal seguire l'insegnamento dei farisei e dei sadducei, i quali propinavano una dottrina falsa basata sull'ipocrisia di religiosi, la cui presunta santità era solo nell'abbigliamento, come accade oggi. Una santità nell'abbigliamento o nei modi di fare, camminare a piccoli passettini, cambiarsi il tono della voce per essere tutti santimoniosi. Avevano creato un sistema legalistico che opprimeva il popolo: non fare più di un miglio di sabato, non guarire malati di sabato, perché è peccato, tutte cose che si erano inventate loro per apparire più santi di Dio. Una mentalità che portava però all'ipocrisia, uno stile di vita sbagliato, perché loro covavano dentro odio e volevano anche addirittura uccidere Gesù e gli apostoli. La dottrina di Gesù istruiva invece ad una vita davvero sincera e santa, beata, una vita nuova che tutti noi abbiamo voluto iniziare chiedendo e facendoci battezzare. Con il battesimo è solo un punto di partenza la nostra vita, e che richiede il nostro impegno a restare fedeli alla sana dottrina, la vita nuova in Cristo, senza peccato. Ed è evidenziato questo se a casa ci leggiamo i capitoli 5, 6 e 7 della lettera di Paolo ai Romani. Questa è proprio, sono questi capitoli una preparazione, una evidenziazione dell'importanza del battesimo. In Romani 6, 17, saltiamo in Romani 6 indietro, Romani capitolo 6, versetto 17, l'Apostolo Paolo dice: «Sia ringraziato Dio, perché eravate prima schiavi del peccato, ma ora avete obbedito di cuore a quella forma di insegnamento, cioè a quella dottrina, che vi è stata trasmessa, e siete stati liberati dal peccato e siete diventati servitori della giustizia». Quindi, notate bene la differenza che fa la dottrina, l'insegnamento che riceviamo, perché ciò che riceviamo determina il modo in cui ci comportiamo, il modo in cui pensiamo, come parliamo, come ci comportiamo. Quindi siamo chiamati a lasciare le dottrine ipocrite dell'uomo per la dottrina di Cristo, per la dottrina di Cristo. Quanta importanza ha la dottrina? Questa è una domanda che dovrebbe risuonare sempre. Quanta importanza ha quello che mi ha detto papà, cioè Dio? Fondamentale, perché ciò che tu credi ha un impatto positivo o distruttivo nella nostra vita. E quando Dio ci apre la mente alla comprensione della sana dottrina, il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di pensare, di agire, cambia totalmente, e lo vediamo. Siamo qui, non siamo in giro, e non siamo qui per perdere tempo. E perché cambia in meglio, e non riusciamo ad immaginare la nostra vita senza questo pane spirituale. Un altro bellissimo esempio è Gesù alla festa dei Tabernacoli. Notate bene, leggiamo in Giovanni 7, versetto 14, notate bene quest'altro bellissimo esempio della grande importanza della dottrina biblica. In Giovanni 7, nel versetto 14, anche Gesù fu istruito e ricevette la dottrina. La ricevette sicuramente da Giuseppe, la ricevette sicuramente da Maria, ma la ricevette sicurissimamente da Dio Padre. Notate nel versetto 14, verso la metà della festa Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare, quindi a dare la sua dottrina. Ma notate bene, nel versetto 15, perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi, senza essere un laureato, un filosofo, eccetera. Nel versetto 16 Gesù rispose: la mia dottrina, quello che sto insegnando, non viene da me, non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Quindi lui non inventa nulla di suo, e da noi che parliamo di dietro al pulpito, chiunque parla di dietro al pulpito, deve stare attento a non dare del proprio, ma deve dare la dottrina del Padre. E dice, non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio, se dico cose mie. Chi parla di suo cerca la propria gloria, naturalmente per vanità, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è verace, veritiero, e non vi è ingiustizia in lui, perché è onesto, perché è un messaggero fedele, onesto, che riporta le cose esattamente come Dio gliele ha date. Ecco perché, tornando all'esortazione che Paolo dice a Timoteo, studia, leggi, esorta e insegna. L'insegnamento viene dopo, prima leggi, prima studia, poi insegna. Non metterti ad insegnare se prima non leggi, non studi, non mediti. Quindi c'è anche lì c'è un ordine ben preciso e non è fatto a caso. L'ecumenismo parla di suo, non parla della dottrina biblica. Cerca la propria gloria e non la verità di Dio. Cerca l'unità delle chiese semplicemente per perpetuare il loro dominio fisico. Ma fanno grandi compromesse con la verità biblica. Quindi conduce a una religiosità sbagliata, idolatrica. E la fine sarà dolorosa, perché Babilonia è un nome che comprende tutte queste chiese. La madre, la meretrice, che ha molte figlie che si prostituiscono. Quindi esempio dopo esempio la Bibbia ci dimostra che la sua dottrina è di cruciale importanza, perché è verità di Dio. E la verità, Gesù ha detto, ci rende liberi. Liberi da che cosa? Dall'ignoranza. Dall'ignoranza. Dall'oscurità. E quindi ci rende approvati da Dio. Pensate, perché osserviamo il sabato? Perché osserviamo il sabato? Perché veniamo in santa adunanza? Ce lo chiede la dottrina. Perché siamo, per esempio, osserviamo i giorni santi? Ce lo chiede la dottrina. Perché stiamo attenti a non mangiare carne di maiale, per esempio, o altre carni che non sono considerate pure? Ce lo chiede la dottrina. Se noi non avessimo avuto la dottrina, non saremmo quello che siamo spiritualmente. Inoltre, la dottrina biblica costituisce la base del nostro modo di adorare Dio. Questa è un'altra cosa. Cioè, il nostro modo di adorare Dio non è esteriore. Non ci mettiamo in ginocchio davanti alle piazze per farci vedere, ma in spirito è verità. Ma è una verità, una sincerità profonda dentro di noi. Quindi, ovviamente, non ci facciamo circondare di statue e di immagini. Non preghiamo i cosiddetti santini, non ci rivolgiamo direttamente a Dio. Perché facciamo così, diversamente da tutti gli altri? Ce lo dice la dottrina biblica. Secondo il comandamento. Un altro bellissimo esempio è quando Gesù incontra la Samaritana nel pozzo, brevemente, quando lui gli dice che Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Questo per i vostri appunti in Giovanni 4, versetto 24. Ma ce n'è un altro esempio, più che esempio un importante aspetto della dottrina biblica che il resto del mondo disconosce. Ed è in Atti capitolo 2, dal versetto 37 in poi, leggiamolo insieme, dove dice che gli astanti che avevano conosciuto la legge di Dio e che quindi sapevano di essere stati peccatori, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà, sta chiamando voi che siete ben collegati, siete lontani fisicamente ma spiritualmente vicini. e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Una generazione perversa da 2000 anni a questa parte, oggi molto più perversa sicuramente di quella di 2000 anni fa. Nel versetto 41, quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Finì tutto lì, niente affatto, notate, erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane, nelle preghiere. Erano in tutte queste cose perseveranti. Perseveranti significa che si incontravano sistematicamente, avevano comunione, quella che noi mettiamo molta enfasi durante la Pasqua, comunione. Gesù nella sua preghiera parlava di comunione, di unità tra lui e il Padre, tra il Padre, lui e noi. Che cosa li portò a questa nuova esperienza tutti quei giudei che erano andati per celebrare la festa di Pentecoste? Li portò a quel punto a farsi battezzare la dottrina degli apostoli, i quali avevano ricevuto a loro volta da Gesù Cristo. Perché gli altri giudei non avevano comunione con loro? Cioè i giudaizzanti e quelli che non credevano in Cristo avevano una dottrina diversa. Quindi vediamo come la dottrina è importante. C'è dottrina e dottrina. Non andiamo dietro a ogni dottrina. Un altro esempio è in Tito capitolo 1 versetto 9, per i vostri appunti, dove ci viene detto che il ministro sia uno che ritenga fermamente l'insegnamento secondo la fedele parola, per essere a sua volta in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Cioè il ministro, io in questo caso, devo avere la buona attitudine di ricevere istruzione da altri, ma anche dai membri, i quali a volte, da membri o perfino da un asino, perché possiamo imparare anche dall'asino. Secondo Timoteo, capitolo 4, dal versetto 1, Paolo dice che dobbiamo essere vigili in mezzo ai nemici, siamo mandati come pecore in mezzo ai lupi. Ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo. Per scongiurarlo, è chiaro che vedeva che Timoteo se la prendeva alla leggera, che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina, perché forse essendo molto giovane, tutti e ognuno diceva la sua, Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina. Paolo diceva, e questo è accaduto già cominciato dal secondo secolo, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole, alle dottrine tipo New Age, oppure insomma questi dove non c'è Gesù Cristo nella loro vita per la salvezza. Il movimento Damanur, per esempio, o tutti questi movimenti orientali, buddisti, eccetera, che stanno facendo strada anche in Occidente, ma che danno magari qualche sollievo, ma non ti dicono che tu puoi essere salvato attraverso l'unico nome che Dio ha dato, Gesù Cristo, per la salvezza. Nel versetto 5 dice: ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Io questo me la leggo, è sempre come una mia visione, un mio richiamo, un ammonimento che do sempre a me stesso, perché questa scrittura mi aiuta a cercare di fare sempre interamente il ministero che Dio mi ha affidato. Non hanno più sopportato, dice, la sana dottrina fin dai primi 3 secoli della storia, questo lo dice la storia stessa. E la vera dottrina è definita in Apocalisse 14. Nel versetto 12, una scrittura che conoscete voi tutti, che dovreste averla impressa nella mente, Qui è la costanza dei santi, qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Una società cristiana però che è senza obbedienza. Noi viviamo in mezzo a una società cristiana che dice di credere in Cristo ma che non obbedisce a Cristo. E in Apocalisse 12, nel versetto 17, il dragone allora si adirò contro la donna e se ne andò a far guerra con il resto della progenie di lei, che custodisce i comandamenti di Dio e dà la testimonianza di Gesù. La testimonianza di Gesù è la promessa che Gesù ritornerà come re indistruttibile. Ma sappiamo che la vittoria finale è nostra perché Cristo ha già vinto. È vero che il dragone si adirerà contro la donna, questa è una profezia per il nostro presente e futuro. Ma Dio ha già vinto e la cosa bella è che noi già abbiamo vinto se perseveriamo con Lui sino alla fine. In conclusione, fratelli, ascoltiamo e ricordiamo sempre la dottrina di Re Salomone, che prima di corrompersi scrisse questo: figlio mio, se ricevi le mie parole e fai tesoro dei miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza e inclinando il cuore all'intendimento, sì, se chiedi con forza il discernimento e alzi la tua voce per ottenere intendimento, non una preghiera mortuaria, ma una preghiera alzando la voce. Dio vuole sentire che ti preme ricevere l'intendimento. Se lo cerchi come l'argento, il che significa che devi essere disposto a perdere anche denaro, e se ti dai a scavarlo come un tesoro nascosto, allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Per i vostri appunti, Proverbi 2, dal versetto 2 in poi. Bene, fratelli, se qualcuno vi dirà che tutte le religioni portano a Dio, sapete come comportarvi.